Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare una storia particolarissima, una storia che intreccia vita, calcio, criminalità, un clamoroso tentativo di sequestro, pensate, a Gianfranco Zola. Questa è proprio la storia di calcio di una persona ai più sconosciuta, ovvero Fabrizio Maiello, il famoso Maradona delle carceri, e il clamoroso, folle tentativo di sequestro proprio di Gianfranco Zola. Sì, perché ci sono delle storie di calcio che raccontano dei campioni, ma poi ce ne sono anche altre che raccontano quello che succede quando il talento da solo non basta. Quella di oggi è proprio una di quelle storie che sembrano romanzate, inventate, e invece, signori, è tutto vero. Perché il protagonista non è soltanto Zola, anzi, in un certo senso, Zola è quasi sullo sfondo. Il vero protagonista è un ragazzo che da giovane veniva considerato una promessa del calcio, uno di quelli che con il pallone tra i piedi facevano cose che gli altri non riuscivano nemmeno a immaginare. Un talento così puro da guadagnarsi un soprannome incredibile: il Maradona delle carceri. Questa è appunto la storia di Fabrizio Maiello, una storia che attraversa il calcio, ma anche il crimine, il carcere, gli ospedali psichiatrici giudiziari e l'autodistruzione. Una storia che a un certo punto arriva perfino a sfiorare l'assurdo quando nasce il folle progetto di rapire Gianfranco Zola. Allora uno dei calciatori più amati e rappresentativi del calcio italiano, un piano che fortunatamente non verrà mai realizzato, ma che racconta quanto lontano fosse precipitato quel ragazzo che da bambino sognava soltanto di giocare a calcio. Eppure questa non è una storia di cronaca nera, non è neanche una storia di cronaca, è una storia di calcio nel senso più profondo del termine, perché al centro c'è una domanda che riguarda tutti: cosa succede quando un sogno si spezza e cosa resta quando il talento incontra il fallimento, o se è davvero possibile rialzarsi dopo aver toccato il fondo. A raccontarcela sarà Marco Cattaneo, autore del libro Rapirò Gianfranco Zola. Insieme a lui entreremo dentro una vicenda che intreccia calcio e vita come poche altre, una storia che ci porterà nei campi di provincia, nelle promesse mancate, negli errori che cambiano un destino e nella straordinaria capacità di un uomo di provare a ricostruirsi quando tutto sembra perduto. Perché questa non è soltanto la storia di un uomo che ha sbagliato, è la storia di un talento che sembrava destinato a tutto e che invece ha perso quasi tutto. E proprio per questo è una delle storie di calcio più incredibili che possano essere raccontate. Questa è la storia di calcio di Fabrizio Maiello e il suo incredibile, maldestro, clamoroso tentativo di rapire Gianfranco Zola. Saluto allora e ringrazio per essere qui con noi a Storie di Calcio Marco Cattaneo. Ciao Marco, grazie del regalo che ci hai fatto per essere qui.
No, Francesco, il regalo è tuo, grazie anche per la presentazione molto chiara e ben fatta.
Mi ha rapito subito questa storia, allora ci tenevo molto a raccontarla insieme a te, che sei autore di questo bellissimo libro. Marco, la prima domanda che ti faccio è: come sei arrivato a questa storia? Un giornalista, insomma, come te, che è sempre stato curioso, ti è stata suggerita? Ci porti un po' da come nasce l'intuizione di raccontare una storia del genere?
Guarda, nasce assolutamente per caso, nel senso che mi viene presentato Fabrizio Maiello per una serie di record che lui stabilisce ogni anno con il pallone tre piedi, e quindi quando mi presentano Maiello, io conducevo un programma radiofonico, mi dicono: questo è un fenomeno, un freestyler, un funambolo con il pallone tre piedi. Poi in realtà, parlandoci due secondi, scopro che dietro quella grandissima abilità calcistica c'è molto altro, e alla prima storia se ne aggiunge un'altra, poi un'altra ancora, perché è un intreccio di amore, amicizia, criminalità, la follia di quel tentativo di sequestro, come dicevi tu, di riscatto, di rinascita. E quindi ho detto: beh, è una storia così clamorosa, romanzesca, che devo provare a fare di tutto per poterla raccontare.
Come vogliamo cominciare a descrivere Fabrizio? Perché questo Maradona delle carceri, no, ruba subito l'occhio e cattura l'attenzione. Perché Fabrizio Maiello, caro Marco, era così speciale?
Beh, Maradona delle carceri è il soprannome che gli viene dato nel, diciamo, lato B della sua esistenza. Il lato A è, invece ci racconta di un ragazzo come tanti altri, cresciuto col grande sogno di diventare un calciatore. In realtà il suo soprannome all'epoca era il brasiliano. Era talentuoso, giocava nel Monza, che all'epoca lottava per andare in Serie A, siamo alla fine degli anni 70, l'aveva opzionato il Milan dopo un provino che aveva svolto a Linate, sembrava avviato una grande carriera calcistica. Cresciuto però in un contesto molto particolare, cioè l'Interland milanese negli anni di Balanzaschia, Paminonda, Turatello, cioè della mala milanese, in una famiglia con tanta violenza che si respirava tra le mura di casa, quindi per lui il pallone era anche l'occasione, la possibilità di uscire di casa e non vedere quello che succedeva tra le mura domestiche. Poi un infortunio quando ha 17 anni, nel 1980, è la frase di un dottore che spezza ogni suo possibile sogno, cioè tu con questo ginocchio qui, erano ovviamente altri tempi rispetto ad adesso, non potrai mai più fare il calciatore ad alto livello. A quel punto, senza un piano B, senza la possibilità di fare altro se non quel suo sogno che ormai sarà spezzato, Fabrizio Maiello precipita verso l'abisso più profondo, fatto di droghe, eroina, criminalità, e poi, come dici tu, per 24 anni passerà la sua vita tra prigioni, carceri e manicomi criminali, cioè i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari.
È lì che però emerge e, se vogliamo, ritorna quel grande talento, perché poi Maradona delle carceri vuol dire che, no, sappiamo che durante l'ora d'aria, durante le partite, no, storiche, classiche, che sono, che si fanno, che si vedono spesso nelle carceri, Fabrizio è praticamente il più bravo di tutti. Come si unisce questo grande talento a... Io ho visto anche delle foto con lui, che era un tifoso particolare, ovviamente era tifoso e amante del calcio. Come si arriva poi all'innesco Zola, chiamiamolo così?
Si arriva nel 1994, quando Fabrizio Maiello è già rinchiuso in un ospedale psichiatrico a Reggio Emilia, aveva conosciuto dei banditi che stavano organizzando appunto un rapimento. Erano gli anni in cui Zola giocava nel Parma, il Parma di Callisto Tanzi, era un po' l'isola felice del calcio italiano, oltre appunto ad avere Tanzi una disponibilità economica gigantesca. E, era uscito per un permesso premio, non aveva più fatto ritorno in manicomio, poi Fabrizio Maiello, anche perché aveva la moglie malata, in fin di vita, quindi aveva provato a salvarla senza riuscirci, ma in soldoni uno della batteria di questo gruppo appunto che aveva pensato di sequestrare Zola viene arrestato, quindi da quattro rimangono in tre, ne manca uno. Allora, visto che avevano conosciuto Maiello, il calcio gli dava la possibilità anche sia di farsi conoscere, sia di mettere in mostra delle abilità che poi servivano anche nel mondo della criminalità, no? La velocità, la furbizia, la scaltrezza e tutte quelle cose che uno mette in pratica sul campo da calcio. Lui, anche quando prendeva un'arma e andava in banca a fare una rapina. E quindi lui si unisce a quel gruppo e il 31 ottobre del 1994, il giorno scelto per sequestrare Zola, gli altri tre avevano già pedinato Zola per qualche mese, sapevano che spostamenti faceva, dove andava, e quindi era tutto già organizzato nei minimi dettagli. Poi, per fortuna, quel giorno qualcosa succede.
Sì, qualcosa succede ed è clamoroso, Marco, quello che succede, perché poi dobbiamo ricordare anche un po' che icona era Gianfranco Zola all'epoca, e l'abbiamo provato, insomma, a ricordarlo anche ai più giovani, perché stiamo parlando di un mito assoluto del calcio di quell'epoca. È come se oggi qualcuno provasse a rapire, che so, con i dovuti paragoni che non sono calcistici ma di importanza. Aiutami, Marco, come si può descrivere, cioè, se uno, come se uno volesse rapire,
no,
chi?
Fallo tu il nome, perché non vorrei dare dei consigli, suggerimenti.
Non lo faccio.
Diciamo, era la riserva, se vogliamo, di Roberto Baggio, un forte giocatore del mondo in nazionale, vice capocannoniere del campionato, sarebbe poi andato successivamente al Chelsea diventando il migliore straniero di sempre in quella squadra, col Parma aveva vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa Italia, secondo in campionato, era un fenomeno, era veramente un fenomeno del nostro calcio. Quelli che oggi ci fanno dire non ci sono più, quelli come Zola, Baggio, Totti, Mancini, cioè apparteneva a quella categoria. e però ancora adesso un uomo straordinario, molto generoso, buono. Io ho la fortuna di lavorarci per Prime Video quando commentiamo le partite della Champions League, e Gianfranco Zola aveva giocato vincendo lo scudetto nel Napoli di Maradona, guarda caso il Maradona delle carceri, che tentava di sequestrare quello che veniva un po' soprannominato il Maradona italiano, certo. Insomma, in piccolo era un giocatore con quelle caratteristiche, e tu pensa che in cella Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra, che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. Questo è uno dei motivi per cui, quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui, adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano, quando ormai tutto era stato organizzato nei minimi dettagli. Sono in un autogrill, che non si aspettavano che potesse uscire in una stazione di servizio perché era in riserva. C'era un'altra macchina che era rimasta avanti, la macchina dietro con Fabrizio alla guida seguiva invece quella di Zola, che era in compagnia della moglie e stava andando a Rimini per fare della fisioterapia. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce. I due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina, e a quel punto inizia a innervosirsi. Non aveva il passamontagna da calarsi sul volto, non poteva farlo mentre era in autogrill, quindi insomma stava diventando anche un po' riconoscibile. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore mi faccia un autografo. Solo che sulla quella carta d'identità c'è scritta: non valido per l'espatrio. Insomma, Zola intuisce che c'è qualcosa che non va, ma ormai il piano è saltato, ed è la prima grande crepa nella testa di un uomo che non era un criminale, ma che criminale è diventato per quel sogno che si era spezzato all'improvviso. E quella prima crepa lo porta poi a rinascere in tanto tempo, dopo 24 anni appunto di reclusione, e a diventare l'uomo che è adesso.
Pazzesco, Marco. Quindi lui si accorge che qualcosa stava per accadere o sarebbe potuto accadere, firma questa carta d'identità e poi finisce tutto lì, ognuno si riprende come se nulla fosse accaduto?
Sì, in realtà Zola lì incomincia a insospettirsi, anche la moglie, che è seduta al suo fianco in automobile, anche perché quando poi l'auto che precedeva quella di Zola vede arrivare in autostrada e ripartire Gianfranco, dice: ma com'è possibile che sia sulla sua macchina e non l'abbiano preso? E quindi per 60, non c'erano ancora i telefonini, per 60 chilometri lungo l'autostrada le due macchine affiancano quella di Zola, ancora indecise sul da farsi, mentre Fabrizio a gesti fa segno a quegli altri che no, basta, il piano è saltato, ormai sono troppo riconoscibili, e comunque aveva deciso di non rapirlo più. Fabrizio aveva uno status ormai di criminale che gli permetteva di poter avere l'ultima parola e di poter dettare lui le regole. E quindi dopo 60 km a un certo punto Fabrizio si ricorda di aver salutato Gianfranco, di avergli detto: vai pure. La cosa bella è che poi l'anno scorso, per la realizzazione del libro e anche del podcast che si chiama Il Maradona delle carceri, siamo andati in Sardegna, ospiti di Zola e di sua moglie, io con Fabrizio, e due si sono confrontati a 30 anni di distanza. Zola domandava e Fabrizio rispondeva su tutti i dettagli di quel folle piano.
Torniamo un attimo a quella notte. Cosa scatta da lì in poi nella testa di Fabrizio? Perché dici che si apre la prima crepa? Perché che cosa cambia poi nella vita di un uomo che ne aveva viste tante, forse anche troppe, Marco?
Succedono un po' di cose. La principale è che lui incontra delle persone illuminate, direi, all'interno del manicomio criminale nel quale è internato, che riflettono sul fatto che un uomo, l'origine del cui trauma è stato il dire addio al pallone, può magari rinascere se qualcuno quel pallone glielo restituisce. Allora questa direttrice psichiatra dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia gli dice: vabbè, tu hai 4 ore d'aria al giorno, io ti do il cortile del 41 bis, tu puoi palleggiare se vuoi tornare a giocare a calcio. Considera che lui quasi non restava in piedi perché il manicomio criminale si è imbottito di farmaci con delle terapie che ti stordiscono, che ti annebbiano, che ti rendono quasi impossibile anche una vita normale. Poco alla volta però lui diminuisce le dosi farmacologiche, torna a giocare a pallone e capisce che può fare qualcosa, che la sua vita può avere un senso. Prima il senso era giocare a calcio, una volta che gli dicono non puoi più fare il calciatore, un senso la vita non ce l'aveva, anche se poi lui voleva diventare il più forte dei criminali. Pensa che andava a fare le rapine con la giacca di Risto Skolcov del Barcellona, no? perché lui voleva essere il campione del calcio trasferito poi nel mondo della criminalità. E a un certo punto sente anche delle grida arrivare da 3 celle lontane dalla sua. Lui aveva scelto la cella numero 21 perché era il numero di Zidane che gli piaceva particolarmente, questo poi successivamente. Sente comunque delle urla arrivare dalla cella numero 18 e dice: c'è questa persona che io voglio aiutare, ed è un povero uomo, quelli che adesso chiameremmo magari ironicamente un po' i matti del paese, no? Un uomo che era rimasto a un'età cerebrale quasi infantile, che era finito per caso in manicomio criminale, ma che non era capace di fare male a una mosca ed è vittima di episodi di bullismo di ogni tipo. Considera che nel manicomio criminale c'erano criminali della peggiore specie, cioè Fabrizio racconterà di aver incontrato le bestie di Satana, il bufalo della Magliana, eccetera eccetera. E quindi dice alla direttrice, che intanto gli aveva restituito il pallone: mi dia questo Giovanni in cella, lo voglio tenere insieme a me, voglio provare a salvargli la vita. E gli dicono: guarda che ha soltanto 3 mesi di vita, perché non respira più, perché ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Lui dice: me lo dia, perché ho fallito in tutto, voglio provare a salvare la vita di quest'uomo. E quindi questa storia, che è di sport e di criminalità, diventa poi una storia di amore e di amicizia, perché per 5 anni, nonostante gli avessero dato 3 mesi, Fabrizio tiene con sé in cella quest'uomo, al quale cambia il pannolone, come fa l'aerosol, che imbocca, che lava sotto la doccia, che aiuta tutto il giorno, finché questo Giovanni non guarisce ed esce definitivamente dal manicomio, accolto poi in una struttura civile. Quindi quello che succede dopo il rapimento di Zola è che Fabrizio Maiello dice: beh, ma io forse non sono come questi banditi che l'hanno pedinato, che volevano fargli del male, chissà cosa sarebbe potuto succedere a questo campione del calcio. Io volevo diventare quella roba lì e adesso sono questo pezzo di merda che sono diventato, come dice lui spesso ogni volta che incontriamo soprattutto i ragazzi ai quali lui porta la sua storia e la sua testimonianza. E quindi quella piccola crepa fa sì che Fabrizio rifletta su quello che è diventato, su quello che era e su quello che ancora può essere. E quello che diventa poi è l'uomo che salva la vita a un povero internato del manicomio criminale, l'uomo che prende un pallone e attraverso quel pallone rinasce lentamente, poco alla volta.
Cosa ti ha colpito di più, Marco, quando i due si sono ritrovati anni dopo in Sardegna, come ci stavi anticipando prima? Cosa ti ha colpito? Una domanda di Gianfranco, una risposta di Fabrizio? Qual è la cosa che ci vuoi riportare che ti ha colpito particolarmente?
Senza ombra di dubbio, quando dopo 3 ore di conversazione Gianfranco guarda Fabrizio e gli dice, dopo che questo gli ha raccontato: guarda, avevamo una tenda sull'Appennino Emiliano, i Kalashnikov, le armi, un foglio con la richiesta di riscatto, 1 miliardo che tua moglie doveva consegnare a Callisto Tanzi, non doveva però avvisare la polizia perché sennò diventava pericoloso anche per te in caso di sparatori, eccetera eccetera. Gianfranco è sicuramente provato, è un po' teso, ma alla fine gli dice: ma sai Fabrizio, dopo tutto quello che mi hai raccontato, io a 17 anni non ero molto diverso da te. E il fatto che uno dei più grandi campioni della storia del nostro calcio si definisca come formazione simile, come sogni, come desideri, come tipologia di vita, no? Cioè scuola, con risultati così così, poi a giocare al pallone finché mamma non chiama, si torna per cena, ma l'unico pensiero è di giocare a calcio. E che due così distanti, un campione e un criminale, per volontà del campione si mettano così vicini l'uno all'altro, mi ha fatto riflettere su quanto basti, che succede a tutti naturalmente, di diventare un criminale o di poterlo fare, ma che si mettano così sullo stesso piano mi fa riflettere proprio sul fatto che ogni tanto basti veramente pochissimo, un inciampo, non avere i mezzi per affrontarlo, non avere le persone attorno a sé per affrontare certe difficoltà che rischia di essere un attimo precipitare giù dal burrone, superare il filo che divide le cose buone da quelle cattive.
Oggi chi è Fabrizio Maiello?
È una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto in vita mia. E ogni volta che lo vedo mi sembra impossibile che sia stato quello che puntava la pistola in testa all'impiegato di banca, detto che non ha mai sparato a nessuno, né fatto male ad altri esseri umani, però è stato un criminale, è stato un criminale per 24 anni, e quindi qualcosa sicuramente l'ha fatto. E adesso vederlo portare con la sua sensibilità, anche con la sua forza narrativa che è dirompente, la sua testimonianza nelle scuole, medie, licei, va dagli universitari, ogni tanto va anche nelle scuole elementari ed è capace di modulare il linguaggio e spiega a tutti i ragazzi che è necessario avere un piano B, che la scuola è importante, che è bello avere dei sogni ma non si può fossilizzare la propria esistenza su un sogno soltanto, e dice che il male fa schifo, che è facile farsi attirare da certi personaggi malvagi che magari vediamo nelle serie TV, ma lui che ha vissuto il male, li ha viste certe persone, garantisce che sono molto peggio di come vengono dipinte, che non valgono una lira, che le vere persone che meritano rispetto sono quelle che hanno il coraggio di essere buone, di chiedere scusa, se sbagliano di chiedere perdono e di aiutarsi l'una con l'altra. Una testimonianza fortissima quella che lui porta ai ragazzi, e ogni volta che andiamo in giro, lo faremo anche stasera ad esempio un evento Bologna, trova innanzitutto grande partecipazione, grande empatia, ma anche grande commozione, perché un uomo che ce l'ha fatta, un uomo che ci insegna molto sugli sbagli che si possono fare, ma anche sulla possibilità che possiamo dare alle persone di rimediare a certi sbagli.
Guarda Marco, noi ti ringraziamo perché noi qui siamo abituati a parlare di campioni, di gol, di grandi eventi, di grandi partite, di grandi successi, però ci piace anche raccontare delle storie di calcio che intrecciano vita, vita passata, vita vissuta e vita che cambia tramite il calcio e tramite grandi calciatori che, per fortuna, dobbiamo dirlo, questa è una storia bella che possiamo raccontare e che non è finita come Fabrizio Maiello avrebbe voluto o chi magari lo ha convinto a partecipare a quell'azione che per fortuna è finita bene. Però tutto questo lo potete ovviamente leggere attraverso il libro proprio di Marco Cattaneo, Rapirò Gianfranco Zola, la vera storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri, edito da De Agostini, oppure attraverso il podcast Il Maradona delle carceri, sempre curato dal ottimo Marco Cattaneo. Marco, grazie infinite per essere costato con noi.
Grazie. È stato gentilissimo, grazie. Davvero grazie
davvero, e in bocca al lupo anche per tutti i tuoi impegni, in bocca al lupo anche per il libro e questa storia che continuate giustamente a voler raccontare. Grazie a Marco Cattaneo e grazie ovviamente a voi per essere stati con noi qui su TMV Radio. Francesco Tringali vi aspetta alla prossima storia di calcio. Ciao, grazie.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.